Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Questa memoria della Vergine addolorata ci consente, ci invita a chiedere sempre questa grazia, di poter sempre offrire le nostre sofferenze in unione col sacrificio del Signore Gesù.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni.
Capitolo 18, versetti 28-32. Condussero poi Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era l'alba, ed essi non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Pilato dunque uscì verso di loro e domandò: «Che accusa portate contro quest'uomo?» E risposero: «Se costui non fosse un malfattore, non te l'avremmo consegnato». Allora Pilato disse loro: «Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge». E risposero i giudei: «A noi non è consentito mettere a morte nessuno». Così si compivano le parole che Gesù aveva detto, indicando di quale morte doveva morire.
Parola del Signore.
Ci sono diversi punti che vengono discussi sul piano storico, e a noi naturalmente in questo momento restano in secondo piano, solo per segnalare che qui sono le notizie che l'Evangelista Giovanni dà, sono tutti punti di interesse storico e di discussione anche storica. E c'è anche il punto, sempre discusso da tutti gli esegeti, gli storici, sulla datazione degli eventi che vengono raccontati. Qui c'è l'espressione per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua, che se si intende effettivamente per Pasqua l'agnello pasquale, cioè la celebrazione del rito pasquale, indica che per Giovanni la Pasqua non è ancora, cioè che Gesù, diciamo alla fine che Gesù fu crocifisso il giorno prima di Pasqua e non il giorno di Pasqua, come invece risulta dai sinottici, o sembra risultare. Questo è un tema sempre discusso, ecco, della differenza di valutazione, di indicazione. Gesù è stato crocifisso il venerdì per tutti, ma quel venerdì per Giovanni non era il giorno di Pasqua, il giorno prima. Infatti per non entrarono per non contaminarsi, poter mangiare la Pasqua, dovevano ancora mangiarla. Secondo i sinottici la cena di Gesù, una cena pasquale, era già fatta prima di essere arrestato. Chiaro? Quindi il giorno in cui Gesù viene arrestato o viene, diciamo, condannato è il giorno di Pasqua a questo punto. Va bene, 15 di Nisan, cioè. Ecco, solo per accennare un punto sempre importante dal punto di vista storico e discusso, ecco, andiamo invece al nostro dialogo sul contenuto di questa ulteriore scena, e questa ulteriore scena che non è conclusa qui veramente, in cui l'Evangelista Giovanni distingue o divide gli eventi della passione di Gesù.
Ma io leggo solo da un commento dal commento di Don Umberto a proposito di questi versetti, in relazione alle parole che dice Pilato: prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. Mi sembrava molto bello, perché lui dice, cioè a proposito di questo prendete, questo verbo lavete in greco, che è un termine che può avere molti significati, ma nel Vangelo di Giovanni in tanti luoghi significa accogliere. E quindi, come dire, prendetelo, accoglietelo, cioè come se Pilato, insomma, lui le legge come parole in un certo senso profetiche in bocca a Pilato, e dice giudicatelo secondo la vostra legge, cioè voi avete un criterio di giudizio, la parola di Dio, la legge che vi è stata data, la legge di Dio, giudicatelo dunque voi in base a tale legge. Guardate ciò che dice di lui e come può giudicare di lui, è la legge che lo giustifica, è la legge che lo proclama Signore, è la legge che se lo si giudica conforme ad essa, non solo lo assolve, ma lo glorifica come il Messia atteso. E qui lui cita Giovanni 1,45, quando Filippo trova Natanaele e gli dice: abbiamo trovato colui del quale ha scritto Mosè nella legge e i profeti. E ancora al capitolo 5, sono parole di Gesù che dice, capitolo 5, versetto 39, scrutate le scritture, dal momento che voi ritenete di avere in esse la vita eterna, sono esse a rendere testimonianza di me. Quindi lui dice le parole di Pilato, nell'assoluta inconsapevolezza di colui che le pronuncia, dicono questo: prendetelo voi, cioè accoglietelo, e giudicatelo secondo la vostra legge, cioè riconoscetelo come Messia.
E io penso che quello che ha letto adesso la Maria Linda, e che veramente immediatamente mi ha fatto sobbalzare, cioè sia una lettura che spiritualmente penso che sia molto bella, cioè la legge, secondo la legge Gesù è innocente, ma non solo, la legge anche dichiara che lui è il Messia, cioè la legge intesa come l'Antico Testamento, non la legge intesa come la Torah, e dichiara che Gesù è il Messia. In realtà, se lo leggessimo, se questo commento di Don Umberto dovesse essere vero, diciamo, storicamente, io ho molti dubbi che possa essere letto così storicamente, cioè che un giudeo dei tempi di Gesù immediatamente in Gesù doveva riconoscere le profezie realizzate, altrimenti era in malafede. Questo secondo me è inaccettabile.
Sì, sì. Forse non lo pensa neanche Don Umberto.
No, qui lui forse vuole sottolineare un aspetto spirituale, cioè che,
sì,
che,
sì, sì.
Che
prende lo
Pilato
spunto,
prende lo spunto.
Prendetelo voi, accoglietelo voi, prende lo spunto da lì.
Cioè è una lettura spirituale quella che fa Don Umberto.
Sì, sì.
Se dovesse essere vera come giudizio sulla coscienza di chi l'ha consegnato, io avrei molti dubbi, anche certi... letture che abbiamo fatto dei documenti più recenti della Chiesa, più recenti che ormai hanno già 20 anni, mettono molti in guardia da una lettura simile delle scritture, come se nell'Antico Testamento ci fosse già la fotografia di Gesù perfetta in cui ogni giudeo immediatamente doveva riconoscere.
Ma certamente no.
Certamente no, però
sarebbe successo.
Per l'Evangelista, versetto 32, dice che è un compimento delle parole di Gesù, ecco, che aveva detto indicando di quale morte doveva morire. Cioè mi pare che questo passaggio di Gesù nelle mani dei romani, e quindi è la richiesta di una condanna come uno che fa il male, e ma comunque una condanna romana, voglia dire appunto la croce, voglia dire questo preciso modo di essere ucciso. Mi sembra che questo sia inteso dall'Evangelista, che questa condanna in croce sia l'elemento che compie le parole sull'innalzamento. E così, sì, da un lato mostra ancora, sottolinea ancora che Gesù ha detto tante cose sulla sua fine. E c'era una forza profetica e di comprensione anticipata di come sarebbero andate le vicende, e che adesso via via si adempiono. Da parte della, però, invece dell'autorità ebraica, che adesso si sposta fisicamente verso alle porte del pretorio, mi pare che vogliano appunto insistere, che sia una presentazione molto apodittica, se non fosse uno che fa il male non te l'avremmo consegnato, ma che sia nella loro volontà un preciso richiesta di intervento, cioè bisogna metterlo a morte, che sia questo proprio, chiaramente, come aveva già detto che Caifa ha detto uno deve morire, cioè che tutte ormai il processo, essere presentato di fronte a un'autorità, di fronte all'altra, sono tutte azioni che però hanno già una finalità molto chiara, cioè dovrà andare a morte, e dovrà andare a morte per mano dei romani, che hanno la potestà di farlo. E quindi mi sembra così, che da un lato Gesù prevede, da un lato è un innalzamento, e dall'altro però è anche una lucida, un movimento lucido dei capi.
Dunque Pilato, vedo che Pilato è dal, diciamo, procuratore, meglio prefetto, ma nelle province piccole il prefetto aveva le funzioni, assommava quello di procuratore, è quello che ritira le tasse, il prefetto è quello che comanda, è il giudice e anche comanda le corti, 4-5 corti a sua disposizione, ma nelle province piccole, come era la Giudea, le due cose erano unite. Pilato è prefetto dal 26 al 36 nel nostro conto. Gesù è giudicato all'interno, è stato molto a lungo Pilato, perché 10 anni sono molti, non avveniva facilmente questo. L'altra cosa è il pretorio, no, sono notizie secondarie, se volete. Il pretorio si è molto discusso, a un certo punto era stato identificato con una certa convergenza, collocato nella Torre Antonia, che voi sapete che è appunto vicino al Tempio, ma oggi la maggioranza pensa, e forse è dimostrato che non era così, ma era nel Palazzo di Erode, quindi Porta Giaffa, diciamo, questo è il posto. No, a me sembra che c'è un problema nell'interpretazione. Mi sembra che il versetto 32 sia quello a cui tende questo brano l'Evangelista, no? Che tende a mostrare sempre, la cosa più importante per lui è mostrare che si compiono le scritture, oppure qui che si compie la parola di Gesù. Che c'è un problema, perché sembra che l'Evangelista presupponga che le autorità, il Sinedrio, avrebbe potuto scegliere anche un'altra strada, mentre qui dicono noi non possiamo mettere a morte nessuno. Questo non è così sicuro, ecco, anzi sembrerebbe che si deve compiere la parola di Gesù, si vede che c'è un'alternativa a questo, perché pare che l'Evangelista voglio sottolineare che Gesù ha previsto, sapeva già tutto prima, non solo che sarebbe morto, ma come sarebbe morto, questo è il punto qui, cioè per innalzamento, cioè crocifissione. E questo, questo lascerebbe pensare che c'era un'alternativa possibile. Comunque sembra, leggo qui, ecco, che in generale i romani avevano sottratto questo potere, però ci sono casi in cui il Sinedrio condanna a morte ed esegue, però spesso sono casi specifici, per esempio l'infrazione nel Tempio, ecco, certi tipi di crimini, diciamo, potevano agire loro, ma in generale il procuratore decideva su casi capitali, e comunque qui l'Evangelista vuol mostrare, questo è abbastanza evidente, che Gesù sapeva che le cose sarebbero andate così. E perciò evidentemente qui il Sinedrio o i capi del Sinedrio cercano una condanna di Gesù per via politica, ecco, accusandolo di sedizione, e quindi naturalmente in modo chiaro non avrebbero potuto agire per conto loro, ecco, non era in ogni caso, anche se non è così chiaro storicamente, non era certo uno dei casi in cui il Sinedrio poteva condannare ed eseguire, questo è chiaro. E quindi questo fatto, cioè che Gesù è stato portato davanti al procuratore, è visto dall'Evangelista come una ulteriore prova di ciò che era previsto e che Gesù sapeva, era previsto da Dio che andasse così. Più volte si parla di innalzamento, e probabilmente l'Evangelista vede questo anche nelle scritture, deve essere innalzato, e come il serpente nel deserto, ricordate il discorso di Gesù, il capitolo 3, come è stato innalzato il serpente nel deserto, così il figlio d'uomo deve essere innalzato. Quindi è la preveggenza di Gesù, ma la preveggenza di Gesù corrisponde a un piano divino. E questo vuol sottolineare l'Evangelista, che è una cosa non verificabile questa, e che invece l'Evangelista vuol sottolineare che Gesù aveva previsto questo, lo sapeva, doveva andare così.